insieme, e questo traguardo ovviamente grazie alla vostra partecipazione, al sostegno, all'amicizia, a tutto il bene che ci volete. Quindi per noi questa è la ricchezza del centro, questo amore, questa vicinanza che si crea tra tutte le persone che frequentano questa casa. Io do subito la parola ad Alberto, che vi darà altri tipi di avvisi. Siccome per i consigli per l'acquisti sono più bravo io di lui, per alcune cose, mi ha detto: senti, allora Riccardo, fallo te, quindi va bene, allora. In primo luogo, la novità ultima che è arrivata, c'è una bellissima cartolina che è veramente un'opera d'arte. Noi quando l'abbiamo visto, appena fatta la foto, c'è qui l'autrice, la nostra cara amica Iris, è un arcobaleno completo che lei ha trovato una giornata di pioggia vicino ad Assisi, andava per in macchina, si ferma, ha fatto questa foto nel santuario di Rivolo, no?
Rivotorto.
E allora, la prima chiesa di San Francesco, quindi non soltanto un arcobaleno, ma due archibaleni. Quindi. Allora, lei questa foto ovviamente l'ha donata al santuario, l'ha mandata anche al Papa, e poi l'ha fatto anche come augurio e per ricavare fondi per una scuola nel Nepal, e anche ha portato anche delle cartoline al centro da mandare il ricavato al Baby Caritas di Betlemme. Betlemme che, come abbiamo visto in questi giorni, non soltanto Betlemme ma tutta la Palestina, è di nuovo ferita dal sangue, dalla violenza, da tutta una situazione terribile. Per cui queste cartoline si troveranno qui dove vendiamo i libri e servirà anche per sostenere questa causa. Quindi si possono usare anche come auguri per Natale, è veramente una bellissima foto, quindi grazie a Iris che ci ha portato, diamo un applauso a lei per la sua veramente... Ovviamente è un'opera d'arte, guardate, io queste cose, come ha detto lei, io non ho fatto niente, soltanto scattato, il merito tutto del Padre Eterno che ci regala, o di Francesco che ci regala questi spazi, questi momenti, questa bellissima natura. Ecco, questo per quello che riguarda la cartolina di Iris. Poi, per chi è stato alla festa dell'Addolorata, all'assemblea dei soci, già lo sa, però ancora per chi non ci sia stato, abbiamo anche fatto delle cartoline, questa volta era per finanziare la festa, per finanziare un po' tutte le attività di quel momento, cartoline disegnate da il nostro caro Amaro della Quercia, e sono cartoline qui del Pozzo, dell'Addolorata e di San Filippo, ma la cosa bella di queste cartoline, ecco a cui il consiglio per gli acquisti, è che sono stati anche con l'annullo, hanno avuto l'annullo postale, perché anche Amaro ha fatto il timbro, che è stato mandato alle poste, il giorno 20 di settembre ha fatto questo annullo delle cartoline. Ecco, noi pensando che molti di voi sareste interessati a avere le cartoline annullate, abbiamo fatto annullare tanti il 20 di settembre, e ne abbiamo anche qui dalla parte dei libri, quindi sono le cartoline del centro con l'annullo postale del 20 settembre, in cui ricorda questa festa che abbiamo celebrato, la quinquennale dell'Addolorata, è il ventennale del Centro Studi Biblici, quindi nel timbro c'è scritto 20 anni del Centro Studi Biblici, quindi per tutti quelli che ci frequentano penso sia un ricordo veramente molto bello da tenere. Abbiamo ringraziato Iris, un applauso anche a Amaro, che ecco, no, veramente ha fatto questi, io quando... Una fotografa dice, io ho scattato, quando tu dici ad Amaro, dice, ma io soltanto mi metto lì con la penna, viene fuori il disegno, io non faccio niente. Ma uno dice, ma come hai fatto questi disegni così semplici ma così ricchi? Uno dice, è possibile che con una piccola penna possano venire fuori queste cose? Uno ci prova, imbratta, cancella, invece per lui dice, ma a me mi viene così naturale. Quindi è una gioia per noi avere anche Amaro che ci regala, ci dà la possibilità con la sua arte di avere questo tipo di contributo per il centro. Ecco, io i consigli per gli acquisti li ho finiti, adesso do la parola ad Alberto. Ecco, un'altra cosa, per chi sempre fa piacere quando si iniziano i lavori, amici che portano altri amici o persone che per la prima volta capitano qui nel centro. Ecco, nell'intervallo sarà possibile visitare, lasciamo aperto la zona delle cantine, il museo d'arte sacra, e si potrà anche visitare per vedere un po' le ultime cose che sono state un po' aggiunte, perché una cosa importante del nostro centro, ovviamente l'obiettivo principale è lo studio, l'approfondimento, la divulgazione della parola, del Vangelo, ma per noi tutto quello che ha a che fare con la cultura, con la bellezza è importante, perché la cultura, la bellezza attira le persone e noi crediamo che questo centro, ma lo abbiamo visto già in questi 20 anni, questo centro è un luogo di aggregazione, le persone vengono volentieri anche se non sono credenti, anche se non condividono, però sono sempre benvenute, perché oltre la parola c'è questo cercare la bellezza, cercare anche che con la cultura possiamo dialogare, possiamo incontrarci, eccetera. Per cui si può visitare quel museo che abbiamo nelle cantine, che significa anche recuperare la memoria storica di questo convento, un convento che ormai è quasi finito, non del tutto, ma diciamo per la maggior parte completati i lavori di restauro. In questi 20 anni abbiamo tenuto anche a cuore che non si perdesse quello che era stata la traccia storica di questo convento dal punto di vista dell'oggettistica, delle cose che abbiamo trovato tutte così sparpagliate, rovinate. Un altro avrebbe fatto così, un camion, senti, butta via tutta questa rovaccia, che invece no, noi manco un chiodo, cioè questo io la mia, poi il mio, manco un chiodo abbiamo buttato, e il frutto di questa raccolta, di questa ricerca è stato poter aver allestito giù nelle cantine un museo che ha a che fare con la vita, con quello che è stata la storia del convento, della chiesa, dei servi di Maria Montefano. Quindi per chi non lo conosce questo ambiente, nell'intervallo sarà possibile visitarlo. Ecco, io gli altri avvisi li lascio ad Alberto, grazie sempre della vostra partecipazione, grazie a Iris, grazie ad Amaro per...
Il calendario quando lo dai all'intervallo?
Sì. Anche quello della 3 giorni.
Sì. Allora, di nuovo un benvenuto e grazie per la vostra presenza. E dopo nell'intervallo vi sarà dato il calendario degli incontri, un calendario che però è meglio poi seguire su internet perché sarà sempre aggiornato con tutte le novità. In particolare vi segnaliamo questo mese, come sapete sempre in ottobre facciamo una 3 giorni biblica dal venerdì sera alla domenica, e sarà il 23 e 25, e quest'anno trattiamo il tema misericordia voglio e non sacrificio, in linea col giubileo della misericordia che ha indetto Papa Francesco, che va sostenuto perché, come sapete, c'è un'onda crescente contraria nei suoi confronti. E quindi trovate il calendario. Per le persone nuove, come sempre, la ripresa degli incontri, per le persone nuove alcune indicazioni. Facciamo questi incontri in 2 tempi con degli intervalli. C'è la possibilità, prenotandosi, di rimanere a pranzo per un certo numero di posti. Si chiede di contribuire con l'incontro, c'è una cassetta all'incontro, e la possibilità anche di essere soci, sostenitori del nostro centro. E poi altre informazioni verranno date via via man mano. Quasi come regalo per il 20° anniversario del nostro centro, è uscito questo bel libro di Vincenzo Barragona, che conoscete, credo, giornalista della RAI. Ha pubblicato il libro Comunicare Dio, dalla creazione alla Chiesa di Papa Francesco. Ed è stata una bella gradita sorpresa leggere nell'ultimo capitolo, solo 2 righe, vi leggo. Il Centro Studi Biblici Vannucci di Montefano, fondato da biblisti, eccetera, eccetera, è stato valutato da una ricerca dell'Università di Pavia come una delle realtà ecclesiali più innovative nel panorama nazionale. Ecco, io penso che è di soddisfazione per tutti voi che sempre ci avete sostenuto, la vostra fedeltà, il vostro incoraggiamento. Sono stati 20 anni tutti in salita, basta pensare come molti di voi erano additati, quelli di Montefano, cioè una banda di eretici indemoniati. Adesso con Papa Francesco momentaneamente l'aria è cambiata, ma non sappiamo ancora per quanto. Ma torniamo subito allora, che cosa facciamo in questi incontri? Lettura commentata, continua, del Vangelo, partendo dal testo originale greco. E per questo useremo a volte, spiegandole, dei termini greci, ma che non spaventino nessuno. Tutte le volte che avremo bisogno, perché stiamo sul testo greco, di adoperare i termini greci, sono tutti termini o comprensibili o comunque spiegabilissimi. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti, stiamo facendo allora il Vangelo di Marco, il capitolo 6, l'Evangelista con grande abilità presenta due scene contrapposte, il banchetto del potere e il banchetto dell'amore. Nel banchetto del potere il piatto contiene la morte, nel banchetto dell'amore contiene pane della vita. Cosa sono questi due banchetti? Ed ecco qui che già cominciamo con i termini greci anche quelli entrati nella lingua italiana. L'Evangelista scrive che Erode diede una festa per il suo compleanno, e compleanno in greco è quella parola che poi è entrata anche nella lingua italiana, genetlio, vediamo se c'è chiappo, alla terza, più li metto via, eccolo, vediamo, ecco, vabbè. Adesso nel corso dell'incontro troveremo un pennarello che funziona. Allora, il termine greco che poi è entrato anche nella lingua italiana è genetliaco, ma l'Evangelista, che oltre un grande teologo e anche un grande letterato, non usa questo termine. Usa un altro termine greco che indica il compleanno di una persona già defunta. C'era una festa nel mondo greco, che era poi entrata nell'uso, che nel giorno del compleanno di una persona defunta si andava al cimitero per una piccola cerimonia. Quindi, genetliaco è il compleanno di una persona viva. L'altro termine, compleanno di una persona morta. Ebbene, l'Evangelista dice che Erode ha dato una festa non per il suo genetliaco, ma per l'altro termine. Perché? Non è un errore dell'Evangelista. Erode rappresenta il potere, e mentre chi compie gli anni compie vita, chi è nel potere, nell'ambito della morte, quando compie gli anni non fa altro che sprofondare ancora di più nella morte. In questo banchetto, il banchetto dei potenti, l'unico vasoio, l'unica portata che apparirà, quale sarà? Sarà un vasoio con la testa di un morto, la testa di Giovanni Battista. Subito dopo, voltando pagina, l'Evangelista ci presenta il banchetto della vita, che adesso vedremo. Allora, per chi vuol seguire, capitolo sesto di Marco, dal versetto 30. Abbiamo detto che gli evangelisti non sono soltanto dei grandi teologi, ma anche dei grandi letterati, e fanno un uso attentissimo di ogni vocabolo, di ogni verbo che adoperano, e hanno una ricchezza teologica incredibile. Teniamo presente che all'epoca il materiale dove si scriveva era preziosissimo, costosissimo. Allora si scriveva a lettere stampatelle, tutto attaccato senza spazi da una parte all'altra. Comprendiamo che in un sistema del genere anche le virgole erano pesate, erano calcolate, per cui gli evangelisti non sprecano una parola. Allora noi nella lettura del Vangelo ci dobbiamo chiedere sempre perché ha messo questo particolare, che magari è superfluo, perché l'evangelista vuol dire così, oppure perché adopera questo verbo. Allora iniziamo la lettura e commento, capitolo 6, versetto 30. Prima leggo, poi dopo vediamo come tradurre. Gli inviati, gli apostoli, si riunirono presso Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Allora, vediamo un po' il primo verbo che appare, l'Evangelista, adopera il verbo che abbiamo tradotto si riunirono o congregarono, in greco, e vedrete che subito ci viene in mente la parola che ci sta sotto, è synagontai. Da qui, vediamo la sinagoga. È un verbo che indica la riunione che si faceva in sinagoga. Ed era stato già adoperato per le folle che acclamavano Gesù, ma quello della tradizione. Allora l'Evangelista, adoperando, ed è l'unica volta, questo verbo per i dodici, vuol dire attenti che i discepoli di Gesù hanno la stessa mentalità della gente. Qual è la mentalità della gente? La restaurazione del defunto regno di Israele. Per cui pensano che Gesù sia il leader venuto a restaurare. Allora l'Evangelista, ripeto, l'unica volta che adopera questo verbo per i discepoli di Gesù, si riunirono, e l'altro termine è apostoloi, da cui vediamo che deriva la nostra parola apostoli, che non è un titolo, una carica, ma è una funzione. Apostoloi non significa altro che inviati. Sono tutti discepoli. Quando vengono inviati si chiamano apostoli. Quindi l'evangelista adopera questo verbo con questa categoria. Vuol significare che i discepoli ancora non hanno capito chi è Gesù. Infatti gli inviati si riunirono presso Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto, e in precedenza abbiamo visto che hanno fatto tutto meno quello che Gesù li aveva inviati. Gesù li aveva inviati per condividere l'esperienza con la gente, senza pregiudizi razziali, morali. Loro hanno fatto tutt'altro. Ma quello che è più grave, ed ecco un altro termine greco, scrive l'Evangelista, e avevano insegnato. Allora, il verbo insegnare in greco, da cui deriva anche la parola italiana che conosciamo, è didasco, da cui ci viene subito in mente la parola didattica, che non conosce la parola didattica. Il verbo insegnare nei Vangeli viene attribuito soltanto a Gesù. Perché? Il verbo insegnare significa annunziare la novità della buona notizia appoggiandosi ai testi dell'Antico Testamento. E lo fa Gesù soltanto quando è in ambiente ebraico, con i giudei. Quindi Gesù rivendica se stesso, non autorizzerà mai nessuno a insegnare, perché insegnare significa annunziare la novità portata da Gesù appoggiandosi sui testi dell'Antico Testamento. Ma Gesù sa quale utilizzare e quali no. Sa quale evitare e quali proporre. E Gesù non ha mai autorizzato i discepoli a insegnare. I discepoli Gesù li autorizza, è un altro termine, a predicare. Predicare o proclamare. Quindi ci sono due verbi differenti, insegnare, attribuito soltanto a Gesù, e Gesù non permette a nessuno di insegnare. E lui lo adopera soltanto quando si trova con gli ebrei. Quando Gesù si trova in ambiente pagano, non ha bisogno di annunziare la novità appoggiandosi sui testi dell'Antico Testamento. Allora Gesù, quando si trova in ambiente pagano, quindi con i pagani, lui predica. Ai discepoli Gesù non li manda mai a insegnare, li manda sempre a predicare. Allora qui questa pagina si apre già con qualcosa di negativo. Gli inviati si riunirono presso Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Ma hanno fatto quello che Gesù non l'aveva incaricato e hanno insegnato e Gesù non li ha autorizzati a insegnare. La reazione di Gesù. Ed egli disse loro, venite voi soli, e qui è la seconda volta che appare, quando leggiamo i Vangeli, come facciamo per interpretarli? Non è che possiamo fare delle lucubrazioni mentali, cervellotiche. Dobbiamo seguire quelle che sono chiavi di lettura che l'Evangelista mette. Cosa sono le chiavi di lettura? Secondo gli stili letterari dell'epoca, c'era una maniera di scrivere che era questo: usi una parola sempre con lo stesso significato. Per cui tutte le volte che appare questa parola ha questo significato. Allora c'è una parola nei Vangeli che è in disparte, per lo più adoperata da Gesù per i discepoli. In disparte significa sempre una situazione negativa di difficoltà, di incomprensione o di resistenza da parte dei discepoli della novità portata da Gesù. È la seconda volta che appare. Allora Gesù dice, venite voi soli in disparte, in un luogo solitario, cioè lontani dalla gente, e riposatevi un poco. Tradotto in maniera colloquiale, datevene una calmata. E questo è il significato. Si sono eccitati, si sono entusiasmati. Perché? Perché hanno equivocato. Hanno pensato che Gesù sia il Messia inviato da Dio per liberare il popolo dall'oppressione romana, inaugurare il regno di Israele, e capirai, tutte le folle lo seguono. Allora Gesù dice, venite voi soli, in disparte, quindi significa in comprensione, in un luogo solitario e riposatevi un poco. Questo riposatevi, l'Evangelista lo prende dal libro del profeta Isaia, dove si parla della liberazione dalla schiavitù in terra di Babilonia. Quindi è una chiave di liberazione, allora Gesù li vuole liberare. Perché questo? Erano infatti molti, coloro che andavano e venivano, e neppure per mangiare avevano un tempo propizio, è strano. Come mai questi inviati sono andati e hanno avuto questo grande successo quando, ricordate, proprio tempo fa l'abbiamo visto, quando Gesù è andato a predicare a Nazareth, nel paese dove era cresciuto, e ha trovato soltanto diffidenza, ha soltanto trovato ostacoli e incredulità. Forse i discepoli sono più bravi del loro maestro. Gesù l'ha detto, un profeta non è accetto nella propria patria. E come mai invece questi discepoli hanno questo successo? Appunto perché, mentre i discepoli vanno incontro alle aspettative del popolo, Gesù libera il popolo da queste false aspettative. Ecco allora il conflitto. Quando Gesù parla, fallimento completo. Diffidenza, incomprensione, ostilità. Quando vanno i discepoli, un grande successo. Allora rileggo l'espressione dell'Evangelista. Erano infatti molti coloro che andavano e venivano, e neppure per mangiare avevano un tempo propizio. L'Evangelista, come sempre, scrive a due livelli, uno storico e uno teologico. Questo mangiare non indica soltanto alimentarsi fisicamente. Nella loro simbologia la parola era il pane, era l'alimento. Gesù aveva chiamato questi 12 perché stessero con lui e per mandarli poi a predicare, non a insegnare. Ma ci vuole un equilibrio tra stare con lui, alimentarsi di Gesù e poi andare ad alimentare gli altri. Questi alimentano gli altri senza alimentarsi, dice l'Evangelista, e neppure per mangiare avevano un tempo propizio. Partirono sulla barca verso un luogo solitario, di nuovo sottolinea in disparte, quindi anche quello che segue sarà l'insegna della incomprensione, ma mentre andavano molti li videro e capirono. Allora da tutte le città, pensate che entusiasmo che hanno suscitato i discepoli, cominciarono a correre là a piedi e addirittura li precedettero. È un po' strano che Gesù con i discepoli vanno con la barca dall'altra parte, quindi più veloce, e questi invece, scrive l'Evangelista, cominciarono a correre a piedi e addirittura li precedono. L'Evangelista vuol dire che i discepoli, con la loro predicazione, hanno suscitato un grande entusiasmo, una grande aspettativa. Sbarcando, qui l'Evangelista con un artificio letterario elimina a questo punto i discepoli, che sono inutili, vide una grande folla e si commosse per loro. Il verbo commuovere, questo tipo di verbo commuovere che adesso vedremo, è usato soltanto per Dio nell'Antico Testamento e soltanto per Gesù e per Dio nel Nuovo. Il verbo significa un sconvolgimento delle viscere materne. È bellissimo che gli evangelisti adoperino questo termine applicato a Gesù. Quindi è una commozione profonda, interiore e materna, proprio sono il basso ventre della donna, sono le viscere materne che si muovono. Questo verbo, commuovere, è un'azione, non è un sentimento, è un'azione divina con la quale Dio comunica vita a chi vita non ce l'ha, ripeto, è usato soltanto per Dio nell'Antico e per Gesù per il Nuovo. Ebbene, Gesù, vedendo le folle, si commuove, c'è un stravolgimento proprio materno, viscerale per loro, perché? Perché erano come pecore senza pastore. Attenzione, è una denuncia tremenda quella che l'Evangelista fa. Non è che mancassero i pastori, ce n'erano anche troppi, ma questi pastori curavano soltanto i loro interessi e non si occupavano del bene e del benessere del popolo. Mosè aveva detto che dopo di lui ci sarebbe stata una guida perché il popolo non fosse come pecore senza pastore. Qual è il compito del pastore? Il compito del pastore è guidare, proteggere e nutrire il suo gregge. Ebbene, c'è una denuncia che è nello sfondo di questo brano, nel capitolo 34 del profeta Ezechiele, una denuncia tremenda e farà capire poi l'ostilità nei confronti di Gesù, in cui Dio stesso dice: I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. È una denuncia ai capi del popolo che sfruttano il popolo per il loro interesse, per la loro convenienza, ma non pensano ai loro bisogni. Non avete reso forti le pecore deboli, non avete curato le infermi, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse, non siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Per imporre la loro dottrina, i capi usano la crudeltà e la violenza. Dice, sono come pecore senza pastore, nessuno va in cerca di loro e se ne cura. E poi continua questa denuncia, eccomi contro i pastori, a loro chiederò conto del mio gregge e non li lascerò più pascolare il mio gregge. Quindi la denuncia di Dio nel profeta Ezechiele è che era, visto che i pastori pensano soltanto al loro interesse, io non li lascerò più pascolare il mio gregge, ma io stesso me ne prenderò cura. Allora qui Gesù sta subentrando nel ruolo del pastore. Ripeto, non è che mancassero i pastori ce n'erano tanti, ma pensavano soltanto al proprio interesse, alla propria convenienza e non al bene del popolo. Le autorità religiose, tutto quello che fanno è in base alla loro convenienza, mai alla convenienza della gente. Se qualcosa a loro conviene, va fatta, anche se causa di sofferenza per le persone. Allora Gesù si commuove vedendo questo popolo sbandato e si mise, ecco, a insegnare. Ricordate? Insegnare significa annunziare la novità partendo da quel tesoro che è l'Antico Testamento, ma soltanto per i giudei. È importante questo, perché è anche un po' la linea che abbiamo sempre seguito qui al centro. Nei Vangeli Gesù adopera due linguaggi differenti. Un conto quando parla agli ebrei, e adopera espressioni che loro possono capire. Ma quando Gesù parla ai pagani, non adopera quelle categorie religiose della tradizione che gli ebrei potevano capire. Parla in una maniera completamente nuova. Allora è importante per noi, quando annunziamo il messaggio di Gesù, un conto se abbiamo un uditorio religioso, che normalmente è il più difficile perché c'è tutta una tradizione dalla quale si deve liberare. Allora si potrà adoperare un linguaggio religioso. Un conto quando abbiamo persone che sono al di fuori della religione, allora bisognerà parlare con parole prese dalla vita, dalla esperienza. E si mise a insegnare loro molte cose. È l'insegnamento di Gesù. Le folle sono interessate a questo insegnamento e invece, guardate un po', essendosi ormai fatto tardo, letteralmente essendosi molte ore, quindi Gesù sta parlando da ore, la folla non si stanca, perché la parola di Gesù è la risposta di Dio al bisogno di pienezza che ogni persona si porta dentro e uno non si stanca mai di ascoltarla. Chi si stanca? Indoviniamo un po', chi sarà i primi a stancarsi? Gli si avvicinarono, se l'Evangelista dice che si avvicinarono, significa che sono persone che sono lontane, strano, perché devono essere più vicini. Gli si avvicinarono i discepoli dicendo, ah guarda un po', è i discepoli che si sono avvicinati. Questo luogo è solitario ed è ormai tardi, e poi imperativo, congedali, cioè mandali via. Perciò, in modo che andando per le campagne e i villaggi vicini, possono comprarsi, cioè ognuno compri per sé, da mangiare. Le folle non si stancano. Gesù non si stanca, a stancarsi chi sono? Quelli che dovevano essere i collaboratori di Gesù. Vanno da Gesù e dice, oh, si è fatto tardi, mandali via, proprio il termine imperativo, mandali perché si comprino da mangiare. Non hanno capito l'insegnamento di Gesù. Quando Gesù, come prima cosa, ha chiesto la conversione, chiedeva un cambiamento nei valori che regolano la propria vita. La conversione richiesta da Gesù e che i discepoli, si presume, dovevano aver accolto per poterlo seguire, era che ai tre verbi maledetti che suscitano nella società l'odio, la rivalità, l'inimicizia, si sostituissero verbi positivi che fanno crescere la fraternità. Quali sono questi tre verbi maledetti? sono il verbo avere, cioè accumulare, il verbo salire, è importante questo perché poi è il significato che vedremo, e il, scusate, salire e comandare. Sono tre verbi maledetti, accumulare per sé, mettersi al di sopra degli altri, e mettersi al di sopra degli altri per cosa? Per comandare. Allora Gesù propone la conversione. La conversione cosa significa? Un cambiamento. Sostituire l'avere con il condividere. E questo i discepoli non l'hanno capito. Togliere, salire con scendere. Scendere cosa significa? Non considerare nessuno al di fuori del raggio d'azione del proprio amore. Perché Dio non sta in alto. Dio sta in basso, nel basso più basso che c'è. Allora quando noi stiamo in basso abbiamo la sicurezza di stare con Dio e alla smania di comandare, sostituirlo con il servire. Questi sono i nuovi valori all'interno della comunità di Gesù, che i discepoli dovevano aver accettato e invece no, non hanno capito niente. Mandali a comprare. Non ci pensano minimamente che possono condividere con gli altri. Mandali a comprarsi da mangiare. Si disinteressano del bene, del benessere della gente, esattamente come quei pastori dei quali Gesù denota l'assenza. Ma egli rispose, voi stessi date loro da mangiare. Duri gli dissero, dobbiamo andare noi a comprare. Ecco, notate che qui c'è il conflitto tra il verbo comprare, già apparso da parte dei discepoli, e il verbo dare, cioè condividere, proposto da Gesù. Quindi, all'obiezione dei discepoli, congedali, mandali a comprare, Gesù rispose, voi stessi date loro da mangiare. La frase ha due significati. Uno, il primo che appare chiaramente, procurate voi da mangiare. Ma il secondo, perché adesso vedremo che l'Evangelista ci sta anticipando il significato dell'Eucaristia, il secondo è datevi voi da mangiare. Non basta dare del pane alle persone, ma bisogna che nel dare questo pane si facciamo pane per loro, farsi alimento di vita. Egli rispose, voi stessi date loro da mangiare. Quindi c'è il conflitto tra il verbo comprare. Comprare cosa significa? Che chi ha i soldi compra, mangia e vive. E chi non ha i soldi non compra, non mangia e s'arrangia e non vive. Allora Gesù, che è venuto a inaugurare il regno di Dio, una società alternativa, dice no, non il verbo comprare, ma il verbo dare. Condividete voi quello che date. E loro obiettano, gli dissero, oh, dobbiamo andare noi a comprare, di nuovo duri, 200 denari di pane e dare loro da mangiare. Qui la frase che dicono i discepoli fa capire che allora ce l'avevano i soldi. E come mai c'erano i soldi? In precedenza, quando Gesù l'aveva mandati e loro hanno fatto tutto il contrario di quello che Gesù ha mandati, Gesù ha detto, e andando non prendete denaro con voi. Guarda un po' adesso, qui, gira e gira, appare che 200 denari, il denaro era, un denaro al giorno era la paga di un salariato, è più di mezzo anno di salario. Ma com'è che c'hanno questi soldi questi qui? Quindi vedete che non hanno capito, non hanno accolto il messaggio di Gesù. E quindi, quasi in forma di offesa, dice, oh, mica dovremmo andare a comprare noi altri più di 200 denari di pane e dare loro da mangiare. Quindi c'è una grande resistenza. Ma egli disse loro, quanti pani avete? Andate a vedere. E accertati si dissero, 5 pani e 2 pesci. E qui adesso iniziamo un capitolo che causa spesso tante difficoltà nella lettura e comprensione dei Vangeli. Il valore figurato dei numeri nella Bibbia. I numeri nella Bibbia Antico e Nuovo Testamento hanno sempre un valore figurato, mai matematico, mai aritmetico. Noi nella nostra lingua italiana usiamo i numeri in senso simbolico, figurato, e non c'è bisogno ogni volta di spiegarlo, perché fanno parte ormai della comprensione comune. Però, per quello che riguarda i Vangeli, tendiamo a prenderli alla lettera. Nella lingua italiana, come dicevo, noi usiamo i numeri in maniera figurata, il bicchiere che cade per terra, approfitto per bere, va in mille pezzi, te l'ho detto 100 volte, un'ora che t'aspetto, un secolo che non si vede, li adoperiamo questi numeri, vado a fare 2 passi, dammi 2 spaghetti, che se mi dà davvero 2 spaghetti dico, sono delle convenzioni. Quindi i numeri hanno un valore figurato, ma non solo, prendiamo soltanto una cifra, perché dipende in che contesto sono messi. Prendiamo la cifra 4. La cifra 4, nel nostro linguaggio, può significare tutto e niente. Può significare tutto e può significare anche niente. Com'è possibile questo? Dipende da cosa ci mettiamo. Se noi a 4 ci mettiamo i 20, le è andato a dire ai 4:20, significa tutto. Se ai 4 ci mettiamo invece i gatti, all'incontro oggi c'erano 4 gatti. Nessuno di noi ha bisogno di qualcuno che gli spieghi, guarda che non erano 4 e non erano micetti. Significa poche persone. Nel nostro linguaggio è comprensibile. Quando leggiamo i Vangeli rischiamo di non comprendere e di prendere tutto quanto alla lettera, deviando dal significato dell'evangelista. Qui dice, e accertanti si dissero 5 pani e 2 pesci. 5 più 2 uguale 7. 7 significa tutto. Allora i discepoli dicono, ecco tutto quello che abbiamo. Questo è il significato del 7. Questo è importante perché per noi del centro è stata di grande soddisfazione quando mesi fa Papa Francesco, a proposito, ha telefonato a Castiglio, gli ha telefonato a casa, è proprio lui. Una scena bellissima perché ha risposto alla signora che vive con Castiglio e gli faceva, dice, sono padre Corghe, e lei dice, dica padre Corghe, sono padre Corghe Maria, dice, sì, sì, dica padre Corghe Maria, sono Corghe Maria Bergoglio, dice, sì, sì, dica Bergoglio, alla fine, perché uno non si aspetta che sia il Papa a telefonare, e questo Papa ha un'enorme stima per il nostro Castiglio, di questo siamo orgogliosi anche noi. Perché ho detto questo? Perché mesi fa è stato il Papa, spiegando proprio questo episodio, disse, testuali parole, non si tratta tanto di una moltiplicazione dei pani quanto di una condivisione. Noi che da una vita lo diciamo, ce le siamo sentite dire di tutti i colori, ecco, non credono ai miracoli, pum 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 pum, è così. Questo episodio, che adesso vedremo, non è che Gesù è una sorta di mago Silvan, prende il pane, pum pum pum, quanti ne volete? Un gesto che possiamo ammirare, ma nessuno di noi può poi ripetere. Il miracolo, se questo vogliamo chiamarlo, non è un gesto straordinario compiuto da Gesù, la moltiplicazione, ma la condivisione dei pani. Allora questo 5 più 2 dice, ecco tutto quello che abbiamo. Allora, eccoci, abbiamo altri termini da spiegare. Allora ordinò, strano, Gesù ordina. Gesù normalmente, lui propone, offre, invita. Quasi mai ordina o comanda. Come mai Gesù ordina e comanda? Quando nei Vangeli Gesù ordina o comanda, significa che trova resistenza dall'altra parte. E vedremo qual è questa resistenza. Allora ordinò loro di farli sdraiare tutti sull'erba verde. Ecco, come dicevo prima, attenzione ai particolari. Perché si devono sdraiare? Per quella scena che poi vedremo di mangiare pani e pesci, ognuno mangerà come sta comodo. Quello mangia in piedi, quello seduto. Perché Gesù dice, e addirittura vince una resistenza, dice, fateli sdraiare. A quel tempo, nei pranzi solenni, nei pranzi festivi, si mangiava l'uso greco-romano. L'uso greco-romano lo conosciamo. sono dei lettucci posti in cerchio o a ferro di cavallo attorno a un grande vasoio, si sta sdraiati, ci si appoggia con il gomito destro e con la sinistra si prende il cibo. Ma chi è che mangia in questa maniera? I signori, quelli che hanno dei servi che li servono. Allora attenzione, perché l'evangelista ci sta dando indicazioni di quella che sarà poi la celebrazione eucaristica. Il primo elemento è che quelli che vengono considerati servi si sentano signori. E qui Gesù, di chi vince la resistenza? Vince la resistenza dei discepoli e della folla. I discepoli vogliono essere i capi della gente, vogliono essere leader. Ricordate la discussione continua nei Vangeli, chi è il più grande tra di noi? Chi è il più importante? E Gesù continuamente, se non vi fate servi degli altri, non ci pensate. Allora Gesù deve vincere questa resistenza e ordina loro di fargli traiare resistenza anche della gente, sull'erba, attenzione, erba verde. Ricordate, prima diciamo, gli evangelisti non sprecano una virgola. Qui, per la comprensione del brano, se Marco avesse scritto allora ordina loro di farli sdraiare sull'erba, non c'era bisogno che avesse sottolineato che era verde l'erba, lo sappiamo. Perché l'evangelista mette questo? Perché si rifà a un salmo conosciutissimo, il salmo che tutti quanti conosciamo, il 23, il Signore è il mio pastore, in pascoli di erba verde mi fa riposare. Vuol dire che Gesù si è preso il ruolo del pastore. E il ruolo del pastore non è sottomettere il gregge, tosarli, mangiare, ma è procurare alimento. Sull'erba verde, a gruppi. Ma si sedettero formando quadri o file di 100 e di 50. Allora qui c'è un contrasto tra due termini greci che adesso vediamo. Allora ordino loro di farli sdraiare tutti sull'erba verde e l'evangelista adopera un termine che è entrato anche nella lingua italiana, è simposia, conosciamo tutti il termine simposio, convitto, che è composto da sin, che significa insieme, e posis, che significa bevute, bevute di vino. Allora Gesù, quello che fa, ordina di farli sdraiare sull'erba verde a gruppi di commensali, di convitati. Cosa distingue il simposio, il convito? La fratellanza, l'allegria, ripeto, bevute di erba verde. Quindi Gesù vuole che si sentano come persone libere, come persone che sono convitati, come persone che siano dei commensali. Sull'erba verde, come commensali, non lo fanno. Ma si sedettero formando, e c'è un altro termine che è inutile che vedo perché non c'è equivalente nella lingua italiana, ma significa file, settori, di 100 e di 50. Cos'è successo? Gesù, attraverso questa condivisione dei pani, cioè dell'Eucaristia, vuole formare delle persone pienamente libere, come le persone che sono invitate a un pranzo, a un simposio. Non ci sono differenze, c'è allegria. La gente non lo vuole. La gente è abituata a obbedire, a essere comandata. La gente, il popolo, ha paura della libertà, allora si dispone in file di 100 e di 50. Perché questo? Perché nell'Antico Testamento, quando Mosè non gliela faceva più a governare dal popolo, istituì dei capi che governassero su gruppi di 100 e su gruppi di 50. Allora qui vediamo la difficoltà di Gesù. Gesù li invita alla pienezza della libertà, ma la stessa gente non vuole. Non vogliamo la libertà. È il fascino e la sicurezza che dà l'istituzione religiosa. L'istituzione religiosa alla quale tu ti sottometti ti toglie il valore più importante, la libertà, però ti dà sicurezza. Basta che tu obbedisci e sei a posto. Non devi più pensare con la propria testa, ma con la testa di chi ti comanda. Ma Gesù vuole formare delle persone adulte, come vedremo, persone che ragionino con la propria testa e camminino con le proprie gambe. Ma in questo trova resistenza. Alle 11 ci vediamo per la seconda parte. Buon intervallo. Amaro.